Bene, gli argomenti di oggi sono le libertà di domicilio e di corrispondenze. E come vedrete, sono degli argomenti piuttosto interessanti e per certi versi anche piuttosto imprevedibili nelle implicazioni. Dice l'articolo 14, il domicilio è inviolabile, non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di salute e di incolumità pubbliche o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Allora, noi abbiamo un diritto di libertà di tipo diciamo negativo che è costruito sulla falsariga della libertà personale, anche stilisticamente è costruito così. Parte dicendo il domicilio è inviolabile, ma non definendo il domicilio, come poi vedremo, è questo uno dei problemi più grossi di interpretazione di questo articolo. Poi ci dice, esattamente come l'articolo 13, quali attività sono vietate. Non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non per casi motivati, per cui se non nei casi previsti dalla legge e con la riserva di giurisdizione. Come vedete, la costruzione è identica a quella dell'articolo 13. Da questo punto di vista sembrerebbe inutile porsi il problema di dove finisca la libertà personale e dove inizi il domicilio. Problema che vi ho già esposto essere un problema complicato, oggettivamente complicato. Però a rendere interessante la differenza invece il terzo comma, che dice gli accertamenti, le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Questa nel vostro manuale è indicata come una riserva di legge rinforzata per contenuto e tale è, nel senso che le leggi che introducono particolari limitazioni alla libertà domiciliare possono essere motivate soltanto per queste ragioni. Cioè soltanto per questioni che riguardano la salute pubblica, diciamo la sanità, l'incolumità, sicurezza, e per fini economici e sociali. La legge non potrebbe introdurre ulteriori eccezioni. Queste sono gli unici motivi interessanti, rilevanti. Vi segnalo in particolare, ora, le ispezioni per motivi di sanità sono una rarità. Quella per l'incolumità derivano dal fatto che l'appartamento va a fuoco, in sostanza. Quello che costituisce il vero problema sono le ispezioni per fini economici e sociali, che sono retti da leggi speciali. Ma queste leggi speciali sono le leggi tributarie. Sono le leggi tributarie che consentono di entrare nel domicilio per vedere, per esempio, i registri contabili, le dichiarazioni, fiscali e così via. Oppure per vedere se sono tutelate le regole sulla sicurezza sul lavoro e vari altri motivi. E questo ovviamente distingue la disciplina della libertà personale dalla disciplina di libertà di domicilio e rende rilevante capire che cosa sia domicilio, perché se non ci fosse questa eccezione noi potremmo tranquillamente anche non porci il problema. Avremo una libertà che inizia dalla persona e finisce nel suo domicilio, se vediamo che cosa può essere domicilio, ed è un continuum. E invece non è così, perché man mano l'oggetto dell'ispezione e della perquisizione è qualificabile come domicilio, vediamo che ci può essere una diminuzione delle garanzie. Non è che per cercare lo scontrino fiscale la polizia mi ferma per strada e mi perquisisce. me ne ordina l'esibizione. Lei è uscito da quel negozio, mi mostri la ricevuta fiscale e io gliela devo mostrare. Ma non possono perquisirmi per vedere se io ho comprato qualcosa, per cui anche se io ho delle sporte in mano, loro non mi possono perquisire. Se è concepibile come libertà personale. Se è concepibile come domicilio, sì, perché stanno facendo un'ispezione fiscale, per cui le mani addosso a me non possono metterle, ma sulla sporta forse sì. Ed è importante riuscire a capire se la borsa della spesa può essere qualificabile come portafoglio, la borsetta, come libertà personale, o sia già scesa a qualcosa di diverso che in questo punto, dal punto di vista, forse è domicilio. Anche se uno può dire, ma cosa c'entra la borsa della spesa col domicilio? Ecco il problema definitorio. Noi nell'ordinamento abbiamo diverse definizioni di domicilio, come spesso avviene nel nostro ordinamento, in tutti gli ordinamenti. Se voi prendete il codice civile, cosa che vi toccherà prima o poi, l'articolo 43 dice: il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Questo significa che ognuno di noi ha un'unica residenza, tanto è vero che quando si cambia residenza bisogna denunciarlo e questo comporta modifiche di tutti i documenti, dal libretto della macchina, la patente e così via. Mentre il domicilio è una questione sostanzialmente di fatto. Se voi volete fare una causa in Cassazione dovete eleggere domicilio a Roma, presso un avvocato. Per cui un'elezione di domicilio, una scelta di domicilio. Voi potete avere degli affari a New York, ma questo è un problema che riguarda il diritto americano, averla a Milano e degli affari a Palermo e essere domiciliati sia a Palermo che a Milano, non c'è esclusività. E questo è un concetto tipicamente civilistico che ormai è considerato del tutto lontano dall'idea costituzionalistica di domicilio. L'idea costituzionalistica del domicilio piuttosto si dice ricorda quella del codice penale. E allora andiamo a vedere cosa dice il codice penale. Il codice penale ci dice le cose interessanti. Articolo 614, violazione di domicilio. Vedete, qui si prevede un reato a tutela di un bene costituzionale nei confronti degli altri consociati, la cosiddetta Drittwirkung, cioè l'effetto orizzontale nei confronti degli altri di una libertà, non solo nei confronti dello Stato. Violazione di domicilio, qua non si vede un accidente. Utile. Sì, bellissimo. Chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa e così via. Vedete, qui c'è una definizione abbastanza precisa. Abitazione altrui non è un concetto legato a quello civilistico, non è solo a casa di residenza, è un concetto di abitazione, per cui uno può avere più abitazioni, o in altro luogo di privata dimora. Che cosa vuol dire luogo di privata dimora? O nell'appartenenza di esse. Per cui c'è un concetto, sì, probabilmente legato alla casa dove uno abita, l'appartamento. Le pertinenze possono essere il garage, la cantina e così via. Chiunque si introduce contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Vedete, nella definizione penalistica c'è questa idea che il domicilio sta attorno all'abitazione e alla dimora, concetti non tecnici e quindi bisognosi di essere definiti, e che è collegato con un diritto di esclusione. Cioè dipende il domicilio dal fatto che il titolare di questo domicilio possa escludere gli altri allora chiunque si intrufoli in quel luogo senza l'autorizzazione di chi lo può escludere, compie la violazione di domicilio. Il 615 riguarda violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale. E vedete, qui abbiamo la garanzia penale del diritto costituzionale nei confronti di chi agisce in nome dello Stato. E poi vedremo l'articolo 615 bis e ter, perché sono delle espansioni recenti che ha avuto il diritto di libertà di domicilio e che dovremo vedere. Allora, si dice normalmente che questo concetto penalistico è molto vicino al concetto costituzionalistico, o forse è anche identico al concetto costituzionalistico. Il che significa che noi abbiamo una terza definizione di domicilio, che non è sicuramente quella privatistica, forse è vicina a quella penalistica, e forse esiste, perché alcuni dicono che invece non esiste un concetto costituzionalistico proprio. E la giurisprudenza costituzionale in tutti questi anni, benché abbia fatto tantissime sentenze sulla libertà domicilio, questa riserva non l'ha mai sciolta, non l'ha mai presa di petto, si è sempre adagiata su alcune definizioni che tutto sommato non sono in contrasto con quelle penalistiche, soprattutto perché quelle penalistiche nel frattempo sono state interpretate alla luce della Costituzione. Per cui noi abbiamo avuto anche un'evoluzione della nozione penalistica di domicilio nella giurisprudenza, che guardava a un bene costituzionale, per cui andava a interpretare il codice alla luce della Costituzione, mentre la Costituzione viene per lo più interpretata alla luce del codice. Interessante questo scambio ermeneutico, ma è uno scambio abbastanza frequente. Ogni tanto qualcuno resta stupito da queste cose, ma se voi pensate, la Costituzione è fatta da parole. Queste parole hanno un senso, e questo senso è legato al senso che viene dato nell'ordinamento. Quando si parla di proprietà privata, che cosa si fa riferimento? Non è che la Costituzione dia una definizione di proprietà privata, ma si basa su un concetto di proprietà privata che è attinto all'uso comune del diritto, per cui man mano la proprietà privata passa dal bene materiale, no? I soldi, le cose, a beni immateriali, il brevetto, l'invenzione. Cambia anche il concetto costituzionalistico di proprietà privata, per cui oggi il copyright ha una tutela costituzionale, non perché l'avessero in mente i costituenti del 48, ma perché questa è l'evoluzione del concetto di proprietà privata. E così il concetto costituzionalistico di domicilio si è evoluto, man mano si è evoluta la società e anche il codice penale. Adesso il codice penale, per esempio, ha introdotto due nuove norme, il bis e ter, che dicono: chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinente alla vita privata, svolgentesi nei luoghi indicati dall'articolo 614, è punito. Quindi non abbiamo cambiato il concetto di domicilio, abbiamo cambiato il concetto di interferenze. Domicilio resta sempre quello, riferimento al 614, l'abitazione, la dimora, le pertinenze. Ma qui è cambiato il concetto di intrusione. Introdursi nell'abitazione non è più soltanto aprire, sfondare o forzare la porta e entrare nell'appartamento, ma è un'azione diversa, l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora. Per cui se io dall'appartamento di fronte punto un microfono direzionale e una cinepresa a infrarossi e guardo che cosa succede nella casa di fronte, quella è violazione del domicilio, anche se materialmente io non sono entrato, non ho avuto accesso al locale, fisicamente. Ci sono entrato tramite meccanismi di riprese. E la cosa ancora più divertente è che a questo punto si comincia a dire: ma se io sto entrando in casa di quelli lì perché sto intercettando la loro conversazione, questa è violazione di domicilio oppure violazione della comunicazione, che è l'articolo seguente. Stiamo parlando del 14 domicilio, 15 della comunicazione. Vedete, siamo passati da una barriera a... Siamo passati dall'articolo 13 che riguarda la persona fisica, all'articolo 14 che riguarda, diciamo, l'abitazione, all'articolo 15 che riguarda essenzialmente la lettera. Sono tre ombrelli anche qui. E i beni che ci ho messo sotto sono i beni di riferimento originale. Sono stati concepiti così, l'habeas corpus come persona fisica, il domicilio come la casa e la corrispondenza come la lettera. Poi vediamo che le cose non sono così separabili, perché in effetti se io dalla casa di fronte interferisco qui perché sto intercettando le comunicazioni, che cosa faccio? Una violazione di domicilio o faccio una violazione della comunicazione? Perché le garanzie sono diverse. Il 615 ter ci cambia ancora la prospettiva. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico prodotto da misure di sicurezza, scusate, protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito, eccetera. E questo è rubricato come aggiunta al titolo dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio. Per cui il mio sistema informatico, che può essere il mio PC che ho a casa, o quello che c'è all'università, o quello che mi porto a casa, ma può essere anche il mio sito collocato in un server. Chi si introduce lì dentro, se il mio sistema è protetto, viola il mio domicilio. Ora che ci sia un rapporto di conseguenzialità, di un legame logico tra casa mia e il mio sito nel server, è veramente sorprendente da un certo punto di vista. Ma voi vedete che qui il legislatore sta cercando di evolvere la tutela, man mano evolve la tecnologia. Bene o male, i miei dati contabili li posso appoggiare sul server. E allora la tutela di quella mia sfera è una tutela paragonabile ai libri contabili che ho in ufficio o ai libri contabili che ho a casa. Vedete com'è complesso. Bravo commercialista, bravo commercialista. Insomma, il commercialista abile, più che bravo, che consiglia l'evasore fiscale ordinario, cioè il normale evasore fiscale italiano, che cosa gli dice? I libri contabili, portateli a casa. E uno può chiedersi, perché devo portarmi a casa e non li lascio in ufficio? Ecco. Conoscete nessuno dei vostri amici e parenti che c'è libri contabili a casa? Lo fa unicamente per questo motivo. Perché la disciplina si è differenziata e allora le leggi fiscali consentono alla polizia di violare il domicilio, ma non la casa, l'abitazione, ma il luogo di lavoro. Il concetto di domicilio è fatto di varie parti, è fatto di diverse componenti. Può essere la casa, può essere l'ufficio e può essere il circolo del tennis, dove c'è lo sportello, la barca, il bagagliaio dell'auto e così via. Ci sono diversi ambiti e questi ambiti hanno natura diversa. Sono tutti domicilio, ma non sono tutti ugualmente protetti. La legge sull'IVA, che è quella che poi dà luogo alla legge speciale per fini economici e fiscali, dice la polizia, cioè la Guardia di Finanza, senza mandato del giudice, vedete qui lo sconto sulla disciplina, senza l'autorizzazione del giudice, può compiere ispezioni, ma non perquisizioni, ispezioni e accertamenti non nel domicilio, ma nel luogo del lavoro. Allora noi abbiamo che l'articolo 14 finalmente si differenzia dall'articolo 13, consente nei luoghi di lavoro ispezioni e accertamenti e non sequestri. È il motivo per cui quando voi arrivate trascinando la valigia in aeroporto vi possono dire apra la valigia, dopodiché sposti, apra la sua beauty case, sposti quella giacca, ma non ci mettono le mani dentro. E anche quando vi fermano ma adesso non si usa più, che strano, il solito è uno dei motivi di ritardo, la finanza che ti blocca al casello d'autostrada e che apre il bagagliaio. Anche in quel caso fa aprire le cose, ma non svolge un'attività di perquisizione, perché quello che è consentito è l'ispezione, non la perquisizione. E questo può avvenire soltanto in certi luoghi, tra cui i veicoli o i luoghi di lavoro. Per questo se l'evasore fiscale lascia i libri contabili in ufficio, può arrivare la finanza, anzi la tributaria come si chiama, e dice mi mostri i libri contabili e l'ispezione. Per cui il commercialista abile gli dice se li porti a casa, perché a casa non può fare quell'attività, perché quell'attività fatta a casa deve essere autorizzata dal giudice. Vedete come la tutela giuridica di questo diritto abbia delle sfumature, tenda a affievolire in certe circostanze per certi scopi e per certe azioni. Contemporaneamente noi abbiamo una tutela penale di questa libertà che va ancora oltre e arriva a occuparsi del computer, che diventa di conseguenza un accessorio del domicilio. Così d'altra parte tutta la tecnologia ha portato a prevedere forme di violazione della comunicazione, che è una comunicazione telematica. Un paio di casi divertenti. Il caso Maroni nel senso dell'ex ministro, deputato della Lega. È stato luogo un noto caso giuridico interessante. Vi leggo il fatto perché è un conflitto di attribuzione, tra l'altro, sollevato dalla Camera contro il giudice. La Camera proteggeva l'onorevole Maroni. Con decreto del 17 settembre 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha ordinato nei confronti di Corinto Marchioni e di altri indagati per reati commessi in concorso, erano reati di tipo, diciamo, politico, istigazione, eccetera, la perquisizione delle loro abitazioni e degli altri luoghi di cui avessero la disponibilità, al fine di acquisire elementi di prova relativi all'indagine e in particolare l'elenco dei componenti della cosiddetta Guardia Nazionale Padana. Tocca parlarvene domani, perché la Guardia Nazionale Padana era inquisita, oltre che, se ben ricordo, per fatti specifici, anche per la fattispecie di formazioni paramilitari. Ve ne parlo domani. Durante la perquisizione della sua abitazione, il Marchini riferiva che una copia dell'elenco era custodita in un locale da lui usato come ufficio nel seminterrato della sede di Milano della Lega Nord. Per cui dice, io sono segretario di un partito, i materiali che cercate sono nella sede del partito. A seguito di tale dichiarazione, la polizia giudiziaria si recava presso tale sede, dove giungevano anche il difensore del Marchini e l'onorevole Maroni. In particolare quest'ultimo si opponeva all'esecuzione della perquisizione perché, a suo dire, il Marchini non aveva un ufficio nella sede della Lega Nord, dove nemmeno lui, che pure era parlamentare, disponeva di alcun locale. Il funzionario procedente contattava allora telefonicamente il procuratore della Repubblica per sapere che cosa doveva fare, che emetteva un nuovo decreto integrativo del precedente, estendendo l'ordine di perquisizione a carico del Marchini al locale dello indicato nella sede della Lega Nord, per cui estendeva l'autorizzazione alla perquisizione. All'esecuzione di questa perquisizione si opponevano vari parlamentari della Lega Nord, tra cui anche l'onorevole Maroni, che tentavano di impedire l'ingresso degli agenti nella sede di partito, ce l'hanno messo sul piano fisico. Vincendo l'opposizione dei presenti, la polizia giudiziaria, bella questa, vincendo l'opposizione dei presenti, la polizia giudiziaria, entrata nell'edificio, perveniva ad un corridoio che portava al seminterrato e al locale da perquisire. All'ingresso di tale corridoio, su una porta a vetri chiusa a chiave, rinveniva un foglio di carta fissato con nastro adesivo recante, come diciture, l'indicazione dell'ufficio dell'onorevole Maroni. Cioè, nel frattempo qualcuno era corso giù in cantina e aveva messo un cartello con lo scotch, ufficio onorevole Maroni. Il procuratore della Repubblica di Verona, consultato per telefono dal funzionario procedente, confermava l'ordine di esecuzione di eseguire la perquisizione, ritenendo che il foglio apposto sulla porta costituisse un sotterfugio. La polizia giudiziaria entrava allora nel corridoio sul quale si affacciavano vari locali. Sulla porta di uno di questi riveniva altro foglio di carta con dicitura Lega Nord, segreteria politica, ufficio dell'onorevole Maroni. La polizia entrava in quella stanza, identificata come quella nella disponibilità del Marchini, ed effettuava la perquisizione, che non aveva esito perché il locale, al di là dell'arredo, era in sostanza vuoto. Sembra veramente un film comico. E poi racconta la condanna, la conferma in appello e il conflitto di attribuzione. La cosa che ci interessa è questo. Nel merito, il ricorso fatto dalla Camera a tutela di Maroni, in realtà non sarebbe neanche così, ma poi ne parliamo, nel merito il ricorso è fondato. Il secondo comma dell'articolo 68 della COST dispone, tra l'altro, che senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare. E questo, dopo la riforma intervenuta negli anni 90, è quello che rimane dell'articolo 68, perché all'inizio l'articolo 68 prevedeva l'autorizzazione a procedere, per cui nessun procedimento giudiziario nei confronti di un parlamentare poteva essere avviato senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Questa norma, per esempio, vale ancora per il Parlamento europeo. In Italia si è tolta perché era un abuso. Notate che questi meccanismi di protezione dei parlamentari sono meccanismi che risalgono alla notte dei tempi. Uno dei motivi di contrasto tra gli Stuart e i regnanti inglesi e il Parlamento, che ha portato poi alla fine della guerra civile in Inghilterra, è stata proprio la pretesa del re di arrestare in aula i parlamentari. La difesa dell'autonomia del Parlamento è stata basata innanzitutto sul privilegio dell'immunità penale. Dentro nella Camera si può dire quello che si vuole, e questo ancora è vero, e i parlamentari non possono essere arrestati, perché sennò il re d'Inghilterra che cosa faceva? Mandava la polizia, ogni volta che qualcuno parlava male di lui lo prendeva e lo metteva nella torre, che non è un bel modo di tutelare l'indipendenza del Parlamento. Abrogata questa norma dell'articolo 68, è rimasta l'autorizzazione soltanto per la limitazione della libertà personale, se non per condanna, per cui se un deputato è condannato o preso in flagranza di reato può essere arrestato, ma non possono essere presi dei provvedimenti né limitativi della libertà personale né limitativi della libertà domiciliare, perquisizioni eccetera, se non previa autorizzazione. Per cui, tra l'altro, se la polizia vuole intercettare le chiamate, le telefonate di un parlamentare, deve prima chiedere l'autorizzazione della Camera. Un modo molto efficace, come dire, per sentire che cosa dice il parlamentare. La norma intende garantire al Parlamento l'inviolabilità della sua residenza ed anche gli spazi ulteriori identificabili come domicilio, in vista della tutela dell'interesse del Parlamento e il pieno dispiegamento della propria autonomia. Una sede di partito ben può, come nella specie, ospitare il domicilio di un parlamentare. La prerogativa in esame è lesa per il solo fatto che una perquisizione sia disposta o eseguita nel domicilio di un parlamentare senza autorizzazione della Camera di appartenenza. Fin qua ci ha spiegato le implicazioni dell'articolo 68. Adesso affronta il problema del domicilio. In particolare da tali atti emerge che entrati nella sede della Lega Nord, di per sé non tutelata da quella prerogativa, cioè la sede di un partito non è tutelata dalla prerogativa dei parlamentari, e superati gli ostacoli frapposti, gli agenti, tra cui c'è stata poi una denuncia penale e qualcuno è stato anche condannato, opposizione alla polizia, gli agenti di polizia giudiziaria per cui tramite... hanno successivamente raggiunto prima un corridoio da cui porte di accesso ricava i cartelli e così via. Questa situazione nuova, così presentatasi agli agenti di polizia, anche prescindendo da quanto risulta dagli atti processuali, secondo i quali il vano in esame qualche giorno prima dei fatti era stato assegnato all'onorevole Maroni in via provvisoria e per la durata dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, per questo era vuoto, segnalava agli agenti stessi e all'autorità giudiziaria procedente per il loro tramite che il locale da perquisire in quanto ufficio di Marchini era invece nella disponibilità di un deputato. E quindi l'unica scelta sicuramente preclusa dall'autorità giudiziaria era di confermare verbalmente alla polizia l'ordine di eseguire la perquisizione nonostante la segnalazione, ritenendola falsa, senza alcuna verifica sul punto e senza neppure trarre conseguenze di tale falsità. Cioè dice, il procuratore della Repubblica riteneva che quella scritta onorevole Maroni fosse falsa? Lo denunciasse, accertasse la falsità. Quello che non poteva fare era dire andate avanti, perché questo significa violare il domicilio. Notate che lì non c'era niente, era un locale chiuso, c'era uno scotch appiccicato qualche giorno prima, ma quello che è difeso è il principio che il domicilio è inviolabile. Molto più carino, interessante e istruttivo è un caso affrontato nel 2006 dalla Cassazione, che è un caso interessante, perché qui la Cassazione si pone un problema di definizione di domicilio. Che cosa era avvenuto? Era avvenuto che avevano intercettato un tizio che se ne stava in un nightclub e in un separé, un privé, uno stanzino, cosa facesse è una cosa che a noi non interessa. E, voi tutti frequentate normalmente nei club come anch'io, cioè, nei privé, evidentemente sono degli stanzini separati. Allora il problema è se questo privé fosse domicilio oppure no. Interessante come problema, perché noi siamo partiti da una definizione di domicilio che ha come suo bene principale, la testa protetta dall'ombrello, la casa. Ma se poi cominciamo a moltiplicare le ipotesi e arriviamo oltre che alla casa, alla barca, alla macchina, eccetera, poi arriviamo al ciclo del tennis, lo stipetto del ciclo del tennis è domicilio, probabilmente sì, non c'è dubbio. Allora uno si pone il problema, la stanza d'albergo è domicilio? E la giurisprudenza dice tendenzialmente sì, è domicilio. Io dimoro lì, dormo lì, è domicilio. E allora cominciano a essere altri problemi. Questo del privé, e come vedete gli altri esempi, sono indicativi. Resta da stabilire se i camerini, notate che questa sentenza è una sentenza molto importante per quanto riguarda anche le metodologie delle ispezioni e soprattutto il risultato delle ispezioni, ne accenniamo dopo. Resta da stabilire se i camerini in cui avvenivano gli incontri, i cosiddetti privé, possono o meno considerarsi un domicilio. Sulla nozione di domicilio, a norma dell'articolo 14, così come su quella di privata dimora, a norma del 614, non vi sono nella giurisprudenza e nella dottrina indicazioni univoche, 2006, cioè a quasi 60 anni della Costituzione, non abbiamo ancora nozioni univoche, ma non meravigliatevi. Perché questa è la tendenziale e inconcludenza del linguaggio. Il linguaggio è impreciso. E si dubita pure che ci sia coincidenza tra l'ambito della garanzia costituzionale e quello della tutela penale. In linea di grande approssimazione si può dire che da parte di alcune decisioni si fa riferimento prevalentemente alla utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata, come il riposo, l'alimentazione, lo studio, l'attività professionale, lo svago, di cui la persona che lo occupa, e anche una certa durata del rapporto tra il luogo e la persona. La durata. Mentre da parte di altri si pone l'accento sul carattere esclusivo, lo ius excludendi alios, e sulla difesa della privacy. Perché ci sono due modi di affrontare la definizione per vie diverse. Una guarda al luogo dove uno svolge la propria attività privata. L'altro guarda invece alla tutela negativa, cioè la possibilità di escludere gli altri e tutelare la propria privacy. Si può aggiungere indicativamente che la giurisprudenza tende a ampliare il concetto di domicilio in funzione della tutela penale, mentre tende a circoscriverlo quando l'ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini. Interessante. Cioè dice la giurisprudenza, questa è la Cassazione, per cui non è un soggetto terzo, la giurisprudenza tende a estendere la tutela in funzione, la nozione in funzione della tutela penale. Per cui se tu privato cerchi di penetrare nel mio domicilio, la risposta dell'ordinamento è estendere il concetto di domicilio. Mentre tende a restringerlo quando si tratta invece di aggressioni da parte della polizia giudiziaria, cioè di attività di indagini. Come dire, lì c'è un interesse all'indagine che tende a comprimere un diritto che invece si espande nei confronti dei terzi cittadini. Sono significative espressioni di diversi orientamenti le decisioni contrastanti sulla possibilità di riconoscere un domicilio anche nell'abitacolo di un'autovettura o nella toilette di un locale pubblico. Allora, sull'abitacolo dell'autovettura il problema, vi ho già accennato, è essenzialmente legato agli accorgimenti per impedire lo sguardo, per cui se uno c'è i vetri neri, mette i giornali, eccetera, quello diventa domicilio. Sulla toilette, invece, la toilette di luoghi pubblici, luoghi dove lo soggiorno è particolarmente piacevole, lì si pone un problema che adesso viene affrontato. Il contrasto giurisprudenziale relativo alla toilette di un locale pubblico è di particolare interesse, perché offre spunti per la decisione del caso in esame. Secondo un primo orientamento, uno dei requisiti che consentono di riconoscere a un luogo il carattere di privata dimora è costituito da una certa stabilità del rapporto tra il luogo e la persona che se ne serve, requisito che non è ravvisabile rispetto alla toilette nel locale pubblico, si spera almeno, insomma. Cioè ci sono dei problemi, ma in questo senso cita tutta una serie di giurisprudenze. Nel caso oggetto di quest'ultima decisione, che è del 2005, sempre Cassazione, erano state installate delle telecamere nella toilette di un centro di smistamento della corrispondenza ed erano stati ripresi alcuni dipendenti delle poste mentre aprivano delle buste, esaminavano il contenuto e talvolta se ne appropriavano. Per cui le poste, sapendo che spariva della corrispondenza e vedendo gli strani movimenti dei dipendenti, ha messo delle telecamere nella toilette delle poste stesse, dove questi delinquenti aprivano le buste, dopodiché non mi arriva la posta, che strano. Rispetto a queste vicende, la Corte di Cassazione ha affermato che il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea e condizionato unicamente dalla soddisfazione di un bisogno personale, ma va, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora, che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano e un soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata. molto preciso, per quanto breve abbia una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita privata che vi si svolge. Per cui qui la Cassazione richiama se stessa per dire l'attività che uno svolge nella toilette è un'attività tutelata, poi vedremo che scatta la tutela della privacy, che è più generica, ma non dà luogo a domicilio, perché domicilio implica stabilità della permanenza, e la stabilità della permanenza non può essere legata allo svolgimento di un bisogno fisiologico. Ad opposta di conclusione è pervenuta invece la sezione quarta, quell'altra della sesta, della Cassazione, sempre del 2000. In questa decisione la Corte ha affermato che la nozione di domicilio accolta dall'articolo 14 è diversa e più ampia di quella prevista dal codice penale, finendo per coprire tutti i luoghi, siano meno di dimora, in cui si può avere luogo, in cui può avere luogo il conflitto di interessi che essa regola. Interessante questa giurisprudenza, la giurisprudenza che dice interpreto la Costituzione non al codice, alla luce del codice penale, ma alla luce degli interessi che la Costituzione protegge, e gli interessi protetti e quelli concorrenti. La tutela costituzionale pertanto si estenderebbe non solo alle private dimore e ai luoghi che, pur non costituendo dimora, consentono una sia pur temporanea ed esclusiva disponibilità dello spazio, ma anche i luoghi nei quali è temporaneamente garantita un'area di intimità e di riservatezza. Chi si reca nel bagno in esercizio pubblico non solo non rinuncia alla propria intimità e alla propria riservatezza, ma, sia pure temporaneamente, può opporsi all'ingresso di altre persone. Questo bisogna vedere se chiude a chiave oppure no. Questo potrebbe essere dirimente nel nostro caso. Che la nozione di domicilio accolta dall'articolo 14 sia più ampia di quella disponibile nel codice penale è opinione. È una questione ancora, un'opinione prospettata in dottrina ma non incontrastata. In ogni caso, quale che sia il rapporto tra le due disposizioni, il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza. Non c'è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi le riservatezze. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. Qui si introduce una cosa interessante, e cioè che il domicilio finisce con essere legato non tanto a un rapporto di permanenza, perché la durata della permanenza è difficile da stabilire, ma deve essere tutelato anche quando la persona è assente. Allora, dentro il bagagliaio della mia macchina non ci si può entrare quando io sono assente, no. Dentro la cantina sicuramente no. Dentro la stanza d'albergo uno non può entrare quando io sono assente, tanto è vero che c'è la chiave. Dentro il cesso pubblico sì, perché una volta che sono chiuso, se uno entra non posso dire no. Per cui si rompe non tanto un rapporto di stabilità nel senso della lunghezza della permanenza, ma quanto piuttosto la garanzia del escludere gli altri in modo permanente, anche quando io non ci sono. Forse questo è lo spunto più interessante nella definizione in positivo della libertà di domicilio. Va bene, facciamo una pausa.